Amici, benvenuti, buon pomeriggio dal vostro speaker Nicola, benvenuti a questo ennesimo appuntamento di Arriva lo Sport. Come vedete, questa settimana ho fatto per intero, non ho saltato neanche una puntata. Allora, un benvenuto intanto a Massimo Menghini, dirigente della Sirio, poi lavoro. Grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qua con noi.
Prego, un dovere. E intanto saluto tutti i radioascoltatori.
Perfetto, e poi fatemi salutare il mio collaborato oggi, la mia spalla non è Stumfi di Iser, ma un altro che
Grazie Nicola,
probabilmente
cercherò
conoscete, Stefano Fogolari, in arte
in arte Fogolar, cercherò di sostituire Stumfi
Ok,
da ieri
grazie
sera.
per essere venuto Stefano per accompagnarmi in questa puntata. Allora, iniziamo intanto dalla prima domanda che faccio secca. Abbiamo letto qualche giorno fa sui giornali che la Sirio ha chiuso. I motivi di questa situazione, perché si è giunti a tutto questo?
Ah, i motivi sono soprattutto finanziari. Le normative che negli ultimi tempi la Lega Pallavolo Femminile ha messo in essere molto, molto restrittive hanno fatto sì che la Sirio non avesse più la possibilità di potersi iscrivere entro i termini previsti che erano il 30, al 30 di giugno e i motivi dipendono dal fatto che chi poteva entrare in società sponsorizzando non lo ha fatto, pur avendo promesso di farlo perché avevamo trovato alcune realtà, alcune ditte che potevano entrare, qualcuna si era presentata ma non era più sufficiente. Ho detto che le normative restrittive emanate dalla Lega Pallavolo Femminile non hanno permesso questo e sembrano, lo dico così, sembrano essere fatte ad hoc per la situazione che aveva la Sirio. Io sono tranquillo nel dire e sono sicuro di poterlo dire che altre società hanno la stessa situazione, ma loro non avranno problemi
Andare avanti.
ad iscriversi. E faccio una battuta, un'affermazione. Chi controlla i controllori? Dico questo nel senso che chi presenterà la documentazione dicendo che è quella giusta, bisognerebbe controllare bene queste cose, mentre la Sirio è stata spulciata negli ultimi 2 anni in maniera tale da poter arrivare a dire e a fare che non avesse più la possibilità di potersi presentare all'iscrizione in maniera adeguata.
C'è qualche luce all'orizzonte, c'è cioè la possibilità che qualcosa si possa.
No, la Sirio oramai in questo momento la Serie A1 femminile non esiste più,
Irreversibile.
è irreversibile. Esiste semplicemente una costola, diciamo così, di quella che era la società di Serie A, cioè un settore giovanile che si è distaccato qualche mese fa dalla Sirio e che continuerà sperando di poter allargare sempre di più le proprie iscrizioni, avere la possibilità magari in futuro, in tutta sincerità stiamo cercando di vedere se è possibile fare una fusione con San Mariano che ha un grande settore giovanile, ha avuto la possibilità vincendo il campionato di B1 lo scorso anno di salire in A2, ma anche loro con grosse difficoltà economiche non hanno potuto fare questa scelta e quindi hanno fatto la scelta di rinunciare alla A2 e quindi noi stiamo cercando di vedere se esiste la possibilità di fare questa fusione, magari con una società che in questo caso San Mariano, che è una buona società, come dicevo, con un buon settore giovanile e anche con diciamo, la situazione finanziaria a posto, perché no, magari con loro poter risalire a breve termine. Altrimenti io credo di poter dire che a Perugia e in Umbria rivedere la Serie A femminile di un certo livello
Serve. E
passeranno molti, ma molti, ma molti anni.
faccio una domanda cattiva. I perché, come si è arrivati a questa situazione? Secondo lei, i motivi, diciamo.
Allora, guardi, io sono da 2 anni dirigente di questa società. Lei sa che prima sono stato arbitro di alto vertice e in tutta sincerità io quando potevo venivo a Perugia a vedere le partite. Quali sono le motivazioni? Da quello che ho potuto constatare, l'Assirio è stata abbandonata, è rimasto soltanto l'attuale presidente Alfonso Rabona a cercare di portarla e mantenerla in Serie A, e qualcuno ha remato contro. Qualcuno ha remato contro, io lo dico così, come mi vengono riportate da, possiamo dire, male lingue, ma che qualcuno che magari prima era in società non vedeva di ben occhio la permanenza di questa società ancora in Serie A, preferiva che sparisse, e qualche sponsor, probabilmente sempre male lingue dicono, è stato spinto a lasciarci da questi personaggi che prima gravitavano all'interno della società. Io non so se voi avete seguito gli ultimi campionati della Sirio, se, ecco, le posso dire che io da 2 anni vesto l'abbigliamento sportivo della Sirio, e ho notato avevamo una scritta sulle nostre maglie, sulle nostre tute, su tutto l'abbigliamento, di uno sponsor che era uno sponsor storico della Sirio, ma che a me risulta, a meno che non mi siano state dette bugie, negli ultimi 2 anni non ha versato un euro. Allora io dico, il direttore marketing di questa ditta non si accorge che noi abbiamo la sua scritta sulle nostre maglie, sulle nostre tute? Non dovrebbe dirci toglietela? Allora è vero che, come mi diceva il presidente, che noi avevamo sempre continuamente la promessa di ingresso ancora dei soldi da parte di questa ditta, e poi invece poi ma qualcuno che remava contro, sempre io dico sì, le male lingue, perché io non ho notizie certe, spingeva questa ditta a non essere più nostro sponsor. Però se io, Massimo Menghini, sono dirigente di una ditta che vedo scritta sulle maglie di una squadra di Serie A, ma io non vi sto dando nulla, perché ce la scrivete?
Qualche domanda se me la faccio.
Bisognerebbe farlo.
Più rammarico o più rabbia?
Tutte e due, rammarico, rabbia, delusione, ce n'ho tante dentro, perché veramente non riesco a capire come si possa fare in modo che una società che esiste da 40 anni e che per più di 22 anni è in Serie A2 e A1 e che ha vinto 5 Coppa Italia, 3 Scudetti, 2 Coppe di Campione e poi tante altre, cioè si possa lasciare andare così, cioè far chiudere una società di questo genere, io penso che sia veramente una cosa obbrobriosa. Non dimentichiamoci che a Perugia, oltre a quello che è successo adesso in questa settimana in cui sparisce dalla Serie A la Sirio, se n'è andata l'anno scorso l'RPA, è andata sì, in un'altra città, sì, che qualche tempo fa è sparita il calcio di alto vertice. Allora io non dico che debbano essere i politici a salvare, ma che qualche cosa debbano fare, sì, perché è sì vero che è bene che lo sport sia frequentato dai giovani, che si dovrebbe puntare sui giovani e quant'altro, ma se hai anche una squadra di alto vertice che ti fa da faro, io credo che sia una cosa che il politico debba cercare di salvaguardare. Ora noi, lo dico con certezza, non abbiamo avuto nessun aiuto. Non abbiamo avuto l'aiuto di qualcuno che dica mettiamo insieme un po' di personaggi, nel senso un po' di ditte, sì, e vediamo quello che può venire fuori. Chi può dare una mano a questa società che tanto ha portato all'Umbria, alla provincia e alla città? Perugia, io quando andavo in giro a livello internazionale come arbitro, la conoscevano come Sirio Perugia, come pallavolo, la conoscevano in tutta Europa e anche nel mondo. Ora sparisce definitivamente, e non so, lo ripeto, l'ho detto 2 secondi fa, non so per quanti anni ancora non avremo più la pallavolo di alto vertice in questa regione. Ora, se è vero che nella provincia di Perugia e anche nella regione Umbria la pallavolo a livello giovanile è frequentata in massima parte dalle ragazze e dalle donne, Io credo che anche, se, anche merito di quel faro di questa società che era ad alti vertici e che vinceva e che aveva tra le proprie file la Aghero, la Cacciatori e quant'altro. Cioè la ragazzina si avvicina allo sport perché vedeva in televisione queste atlete, perché le vedeva nella nostra nazionale, perché poi andava a vedere la partita, se ne innamorava di questo sport. Credo che perderemo qualcosa anche da questo punto di
pienamente,
vista.
Pienamente qualche domanda, Stefano, la fai?
Sì, come la vede la sua posizione nel futuro all'interno dello sport umbro? Cioè, da dove ricomincerà?
Ma non lo so, in tutta sincerità. Io in questi giorni sto cercando di valutare diverse situazioni. È chiaro che dovrei prima spiegare come mai sono arrivato ad essere un dirigente, team manager, prima general manager, poi... di una società di pallavolo, quando a fine carriera come arbitro avrei potuto avere accesso a qualche ruolo nell'ambito arbitrale. Non sto qui a spiegare come mai non sono entrato nella federazione, perché me lo chiedono in tanti, io stesso cerco di darmi una risposta, non ce l'ho. Fatto sta che nella federazione, faccio un esempio, nella federazione gioco calcio, chi finisce la propria carriera come arbitro, diciamo al mio stesso livello, entra sicuramente, c'ha un ruolo. Vediamo Collina, vediamo Nicchi, vediamo Rosetti, che addirittura adesso è stato chiamato anche a fare il designatore in Russia. Nella nostra federazione questo non succede. Non ho capito ancora come mai non mi sia stata data la possibilità di avere un ruolo per il quale magari potevo dare la mia esperienza e dare un aiuto ai giovani arbitri e quant'altro. E allora accettai due anni fa la richiesta, la proposta da parte del presidente Robone di andare a fare il team manager. Come vedo adesso il mio futuro? Non lo so. Vediamo quello che succederà nei prossimi giorni, intanto per quanto riguarda questo settore giovanile e con l'eventuale fusione con San Mariano e che ruolo io potrei avere in questo ambito. Non nego che già ho avuto spinte da parte di qualcuno a cercare di vedere se è possibile fare qualcosa con la federazione. Io direi di lasciar passare un po' di tempo, un po' di giorni, smaltire questa delusione, questa rabbia e vediamo. Una cosa che posso dire, che mi viene dalla rabbia in corpo per quello che è successo, è che non cambierò la mia idea politica, ma cambio l'idea su chi ho votato nell'ambito della provincia in questi ultimi tempi. E spero che lo facciano anche i tifosi dell'Assirio. È chiaro che cambierò modo di fare acquisti, nel senso che quella ditta di cui parlavo prima, che magari di cui compravo qualche cosa, spero che lo facciano anche gli altri, non comprerò più quelle cose là. È chiaro che cambierò anche, molto probabilmente, anche l'assicurazione della mia macchina, buon intenditor, poche parole. E spero che lo facciano anche chi è arrabbiato come me, perché ripeto, cioè, mi avete fatto la domanda poco fa, più rabbia o altro? Sì, forse è più rabbia, sì. Anche oltre che delusione, ma sto parlando proprio veramente con la rabbia in corpo, perché ripeto, è veramente brutto. Due giorni fa ero a Foligno sapendo che c'era un amichevole tra Italia B maschile e Iran, i cui allenatori sono Bonitta per l'Italia e Julio Velasco per l'Iran. Quando mi hanno visto a fine partita sono venuti entrambi a salutarmi, Julio Velasco mi ha abbracciato e mi chiedeva di questa cosa, e anche loro veramente sono rimasti molto ma molto male nel venire a sapere, nel constatare che non esiste più questa società, questa squadra, questo club in A1. La società rimane ancora anche con i giovani.
Prima adesso del campionato appena concluso, così un attimo ci facciamo passare, mettiamo una parte a rabbia e parliamo di
aspetti tecnici.
Bravo. Allora, la partita o il momento più bello della stagione appena conclusa che si ricorda come dirigente della Serie A?
Di questa stagione?
Sì. O anche della scorsa, insomma, di queste due stagioni.
Ma di questa stagione, in tutta sincerità, è stato il momento più bello, è stato le due gare che abbiamo fatto come playoff con Conegliano, perché una volta che siamo riusciti a salvarci abbiamo incontrato come decima noi la settima classificata, che era Conegliano. E lì c'è un discorso lungo da fare, ma spero di essere
sintetico
in questo. Conegliano è una società che non so quali crismi abbia per potersi riscrivere al prossimo campionato. Noi sappiamo per certo che al momento delle nostre due partite con Conegliano, le ragazze di Conegliano avevano avuto due stipendi e mezzo. E allora ragionavamo sul fatto che Conegliano stava messa peggio di noi nei confronti di quelle che sono le regole per poter continuare a vivere, diciamo così, in serie A1. Mi domando come possano fare ad iscrivere, o visto che si sono iscritti, che hanno fatto domanda di iscrizione, e come possono, se a quel momento, cioè a un mese, perché è successo un mese fa, diciamo poco più, dai termini per l'iscrizione al prossimo campionato, aver potuto raggiungere quella cifra con la quale potevano coprire almeno il 70% degli stipendi, cioè entro il 25 di giugno. È chiaro che, e lo so per certo, che c'è stata, perché io non l'ho votata a favore, una normativa fatta ad hoc per questa cosa. E ripeto, nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di vincere le due partite contro Conegliano e poi andammo a giocare poi a Bergamo, aver eliminato Conegliano sapendo di tutte queste cose, insomma, ha avuto un sapore particolare. Poi anche le due partite con Bergamo l'abbiamo giocate veramente molto bene, con un organico che non era all'altezza sicuramente di quello che aveva Bergamo, e avendola messa in difficoltà in una certa maniera è stata una grande soddisfazione poi sapere che poi Bergamo ha vinto il campionato, insomma. Quindi.
E a squadra che più adesso parla del campionato, no? Diciamo da non da dirigente ma da persona appunto competente nel parlare, la squadra che più è a sorpresa e quella che invece ha più delusa, da cui forse si aspettava qualcosa di più?
Quella dalla quale mi aspettavo qualcosa di più è Pesaro, perché aveva un ottimo organico, ma probabilmente quello che è successo a metà campionato, il fatto che gli si è infortunata la giocatrice di punta, diciamo la Hooker, che poi a seguito di questo infortunio ci sono state diverse problematiche, ha deciso di andare ad operarsi in America e che non è più tornata, si è poi svincolata in qualche maniera, e quindi loro hanno perso molto da questo punto di vista, e Pesaro quindi non è riuscito ad ottenere il risultato che voleva. Però anche nel momento in cui c'è stata la Hooker, io mi aspettavo da loro sicuramente un qualcosa di più. La sorpresa alla fine può essere stata anche chi è che ha vinto il campionato, perché magari c'era qualcuno che pronosticava Villa Cortese,
sì,
come squadra
favorita.
Per la presenza dell'Aghero e di altre atlete che sicuramente ne facevano un organico veramente molto molto di alto vertice, e Bergamo, con i problemi che ha avuto tra l'altro anche con la palleggiatrice, adesso non stiamo a parlare del suo problema fisico, si diceva che non avrebbe avuto, e invece è riuscito a vincere, e sono molto contento che riuscì a vincere Bergamo, perché tra l'altro ha contribuito specialmente nell'ultima partita una nostra ex giocatrice che noi l'anno scorso abbiamo lanciato facendola diventare titolare nel nostro sestetto nella grande pallavolo, e che è la giovane bulgara che voi sicuramente conoscete. Niente, quindi la delusione è stata Pesaro e la sorpresa è stata
Domanda vai Fo.
Sì, invece come valuta il rendimento, diciamo, all'interno dell'anno della sua squadra?
Diciamo che
secondo
che
me l'impegno.
Noi siamo partiti molto, molto male con l'organico completo. Abbiamo avuto delle grosse problematiche dopo le prime quattro giornate, nel momento in cui il nostro socio di allora ci ha imposto il cambio di allenatore, è andato via Claudio Coelho, è arrivato poi Terzic, un altro ottimo allenatore, di cui non possiamo dire certamente che non era all'altezza, solo che sono state fatte andare via quattro atlete straniere, e di cui tre erano titolari. Più in quel momento un atleta ha voluto cambiare squadra, che era la nostra palleggiatrice titolare, e noi per due partite siamo rimasti in otto, di cui due erano libero. Anche se una poi l'abbiamo fatta giocare da giocatrice normale, ma poteva entrare semplicemente dietro a difendere, che era la Sacco, e l'Arcangeli era il libero. Avevamo solo sei giocatrici, insomma, il secondo era diventato palleggiatore titolare, il nostro secondo palleggiatore. Poi finalmente sono arrivate un paio di atlete, una è Lucia dalla Spagna, ma anche lei ha dovuto prima adattarsi, e poi è arrivata la Rinieri, ma che aveva da dover recuperare da un infortunio e un'operazione, e quindi solo nelle ultime partite abbiamo avuto 10 atlete su cui contare per fare poi i risultati che siamo riusciti a fare. Insomma, va dato atto che c'è stato veramente un gruppo che si è formato veramente, che ha voluto fortemente fare il risultato, anche se dobbiamo dire che noi ci siamo salvati, siamo arrivati decimi anche grazie al risultato che fece nell'ultima giornata a Piacenza Pesaro, perché se Pesaro avesse perso quella partita noi eravamo retrocessi in A2.
Ascolti, faccio un'altra domanda non cattiva, però spero che non faccia venire rabbia. Non dico che sono nel cassetto, però è la cosa, comunque l'aspetto che vorrebbe fa qualche anno vedersi realizzato qua a Perugia nel Pallavolo, qua in Umbria nel Pallavolo. Può chiamare sogno, come vuoi chiamare, comunque qualcosa che vorrebbe vedere realizzato.
No, guardi, quello che mi piacerebbe è che a Perugia, anche perché c'è un palazzetto che merita di avere all'interno lo spettacolo di alto vertice di questo sport. Come dicevo poco fa, se n'è andata la RPA, che è andata a giocare a San Giustino, a pochi chilometri di Città di Castello, dove c'era già anche un'altra realtà, anche se di A2. Non dimentichiamo che qui a Perugia gioca una squadra di A2 maschile, ma solo per il fatto perché non ha il proprio palazzetto adeguato per l'A2, perché sennò altrimenti non avremmo avuto nulla. Okay. Quindi il mio sogno è che prima possibile il palazzetto di Perugia possa riavere al suo interno una squadra e un pubblico che possa essere lì a vedere la pallavolo di alto vertice, e non magari che ogni tanto venga una nazionale a fare una partita, ma che si possa tornare a vedere la pallavolo di alto vertice al Pala Evangelisti. Questo è il mio sogno, e quindi magari che possa ritornare, che ne so, nel più breve tempo possibile la Sirio in Serie A, ma ripeto, ci vorranno degli anni, almeno così come sono le cose attualmente, oppure un'altra società che pian piano possa affermarsi ed arrivare a quei livelli.
Domanda tiene in mente oppure andiamo in pubblicità, che dici?
Sì, no, ero curioso, facendo un paragone col calcio anche, le cifre che orbitano nel mondo della pallavolo per quanto riguarda anche gli sponsor, ma anche gli stessi stipendi dei giocatori, per esempio, quanto percepisce mediamente un atleta di alto livello nel mondo della pallavolo, senza essere troppo precisi?
Sì. No, guardi, mediamente, allora, se noi facciamo il calcolo che ci sono 12 atlete all'interno 13, all'interno della squadra di pallavolo la media potrebbe essere sui 70.000, 60.000, la media, facendo la media, perché può accadere che un atleta di punta possa pretendere 150.000, 170.000, anche 200.000, poi magari c'è quella che ne prende solo 20.000. Queste sono le cifre. Poi se andiamo ad aggiungere tutte le spese che ci sono nell'ambito di una società che gioca in A1, e quindi lo staff, tutto ciò che serve,
le trasferte,
gli autobus, gli hotel, i ristoranti, l'abbigliamento, le medicine, tutto quello che vi può venire in mente, il palazzetto e quant'altro, per una squadra di vertice che voglia fare un campionato di alto livello e voglia puntare in alto, e quindi anche le atlete che costano in una certa maniera, i contratti, più di 1 milione di euro.
Invece la domanda è che
le cifre,
sì, prego. Magari adesso milioni di euro a voi, che dici? No, una domanda che invece voglio fare, nella sua lunga attività, no? Ma è stato anche abito internazionale, qual era il giocatore che più era colpita? Perché è troppo bravo e quindi vabbè, questo è un fenomeno, era colpita fin da subito.
Ma è troppo facile rispondere perché, a livello italiano, perché è stato anche nominato giocatore del secolo Bernardi, ma ce ne sono tanti altri di quel livello lì. Non potrò mai dimenticare che ho avuto la fortuna di arbitrare tante volte, anche in finale scudetto, un certo Karch Kiraly, che era una cosa eccezionale, sapeva fare tutto, poteva fare tutto, come lo faceva anche Bernardi. Non dimentichiamo che Bernardi era nato anche come palleggiatore per poi diventare schiacciatore universale, come lo vogliamo chiamare. Ma ce ne sono tanti altri che mi sono piaciuti e rimasti simpatici in maniera particolare: Lucchetta, Gardini, un palleggiatore che è stato forse uno dei più grandi, che non ha avuto grandi fortune come allenatore poi anche qui a Perugia ultimamente, Dall'Olio. Poi ci stanno quelli al femminile. Non potrò mai dimenticare l'amicizia che è nata anche tra l'altro con la Maurizia Cacciatori, e poi tante altre, però ecco, ripeto, forse quello che più mi ha colpito è stato Bernardi a livello italiano, e a livello internazionale Kiraly.
Ok, ultima domanda prima di Assandra. Prima, perché una ragazza dovrebbe avvicinarsi a pallavolo? Quindi secondo me qual è la cosa che più esatta poi lavoro come sport in una, diciamo, persona? E poi da abito, appunto, che ha fatto, è a partita, se è difficile fare abito di pallavolo oppure è la stessa cosa come negli altri sport, oppure c'è un po' più di difficoltà?
Allora, partiamo dalla prima domanda, perché un ragazzino dovrebbe avvicinarsi a questo sport? Perché intanto per la fascia di età, quindi se parliamo di ragazzine e ragazzini, è lo sport per eccellenza, di squadra per eccellenza. Perché sport di squadra per eccellenza? Perché non potrà mai esserci in una squadra di pallavolo qualcuno che dice io sono il più bravo e si vince solo perché io sono il più bravo. Io posso essere Bernardi, ma se non c'è chi riceve bene, Non ci potrà essere il palleggiatore che alza bene, e quindi Bernardi non potrà schiacciare bene. Quindi è per forza di cose un'azione fatta da una squadra in cui c'è per forza collaborazione. Non mi posso prendere la palla dalla battuta avversaria, alzarmela da solo e schiacciarla. Faccio un esempio stupido probabilmente: un giocatore di calcio già bravissimo può prendere la palla nella propria metà campo, sì, scattare quattro giocatori, andare in porta e fare cose. Nella pallavolo non succede, nella pallacanestro potrebbe succedere, nella pallanuoto potrebbe succedere, nella pallavolo bisogna per forza collaborare. E io tocco la palla in maniera infinitesimale, cioè un tocco, e quindi devo per forza avere la collaborazione. C'è il rispetto delle regole, non c'è lo scontro fisico, quindi per me è lo sport migliore. Io l'ho insegnato a scuola e cercavo di dare un'infarinatura di tutti gli sport ai miei allievi, ma la pallavolo aveva un ruolo fondamentale perché lo consideravo lo sport di squadra per eccellenza e molto formativo da questo punto di vista. La difficoltà nell'arbitraggio.
Sì.
La difficoltà nell'arbitraggio della pallavolo, cioè, è diverso da quello che può essere per esempio l'arbitraggio del calcio, perché faccio anche qui probabilmente un esempio sciocco: se un giocatore stoppa male la palla, l'arbitro non fischia palla. Nella pallavolo bisogna essere bravi a capire se un giocatore ha toccato in maniera giusta la palla. Poi ci sono tante altre regole di cui bisogna capire un pochettino lo spirito e quant'altro, che portano a una certa difficoltà. E poi la difficoltà maggiore forse è la velocità del pallone. Bisogna essere molto molto bravi a capire la traiettoria, a vedere se il tocco infinitesimale del muro, la palla fuori e dentro e quant'altro. Cioè, ci sono delle difficoltà che sono diverse da quelle che sono degli altri sport, ma forse la difficoltà maggiore è il fatto che tu devi essere un pochettino capace di capire se il giocatore tocca la palla in maniera giusta o no.
Fogo, domani ti vanno in mente?
Sì, lei si avvicina al mondo della pallavolo dal principio, oppure si è introdotto al mondo dello sport anche per altri canali, altri sport? Allora, è sempre stato un affezionato della pallavolo?
Diciamo che da ragazzino facevo calcio e pallavolo. Mi sono avvicinato alla pallavolo nel seguire alcuni amici di quando ero ragazzino, parlo di età che in cui facevo seconda e terza media. Forse mi sono avvicinato anche un pochettino tardi a questo sport. Ho iniziato a giocare a livello nostro, provinciale, poi ho giocato anche a livello regionale, ma nel frattempo, sempre seguendo quegli stessi amici, provai a fare l'arbitro. Ho iniziato ed è stato un colpo di fulmine, nel senso che in 2 anni dalla provincia passai subito al regionale, e dopo un solo anno di regionale passai già all'interregionale. Evidentemente ero un predestinato e in poco tempo dall'interregionale poi nazionale poi fino alla Serie A e poi internazionale. L'arbitraggio per me è stato probabilmente il capitolo più importante, oltre a quello della famiglia naturalmente, più importante della mia vita, perché mi ha dato un pochettino tutto: notorietà, grandi soddisfazioni. Ho potuto conoscere il mondo grazie al fatto che andavo a livello internazionale, e poi ho avuto la fortuna di chiudere la mia carriera, come sapete, con la finale delle Olimpiadi, unico arbitro italiano finora ad aver arbitrato una finale olimpica.
Quante emozioni ha provato?
Nulla. Forse ero arrivato con la consapevolezza, non so, cioè, ma l'emozione io l'avevo tutta spesa il giorno della cerimonia di apertura. Mi sono emozionato in una maniera incredibile nell'essere non partecipe, perché gli arbitri non partecipano alla sfilata, ma ero tra il pubblico, quindi ho potuto vedere da fin un'ora prima quello che succedeva all'interno dello stadio olimpico, e poi fino alla fine, cioè l'emozione che ho provato lì, forse quella mi ha scaricato completamente. Ero talmente concentrato a cercare di chiudere, perché io chiudevo la mia carriera con le Olimpiadi, a chiudere la carriera nel miglior modo possibile, e il giorno che mi hanno dato la designazione, che io già immaginavo da un paio di giorni, della finale, mi sono fatto il classico piantarello per l'emozione, ma poi ho arbitrato con una freddezza, forse derivata anche dal fatto che magari determinate partite, la finale olimpica è sì la finale olimpica, ma io venivo anche da 3 finali di campionato del mondo, 11 finali di scudetto maschile in Italia,
insomma,
quindi ero abituato a certe partite, e arbitrare quella è stata con la consapevolezza che era l'ultima proprio, quindi mi ha dato forse anche una certa tranquillità anche per questa cosa.
Ma più conta più la freddezza nell'abitare di pallavolo e la preparazione, cioè qual è l'aspetto?
Tante componenti. La preparazione prima di tutto, perché devi essere preparato, e poi a mio parere un buon arbitro deve avere personalità. Se ha personalità anche nel momento in cui gli succede un qualche cosa, nel commettere anche commettiamo anche noi degli errori, e saperlo gestire è importante, quindi il confrontarsi con chi ti viene a protestare, con il pubblico, con un allenatore, con il giocatore, se non hai personalità, poi magari la gestisci, ma subito dopo stai tranquillo che ti capita qualcos'altro e vai in difficoltà.
A fuoco, altre domande oppure finite la domanda in mente, sennò finiamo qua.
Come vuoi, Frag?
Allora, intanto questa domanda è auspicio che noi facciamo da parte radiofonica e che fa sperando di possibilmente di ritrovare e di poter venire in trasmissione, che ci sia qualche bella novità. Non diciamo non ci esponiamo più di tanto,
sì, certo.
Fermiamo qua, però speriamo che, appunto, come dicerei, qualcuno faccia dei sforzi concreti e si possa finalmente vedere qua a Perugia la bella pallavolo, quella che per tanti anni ha contraddistinto la storia di questa città.
Perché Perugia è stata una delle capitali della pallavolo, quindi merita di poter tornare il più presto possibile in Serie A con una squadra femminile, perché nella provincia c'è una Serie A maschile, purtroppo se n'è andata, ma è comunque rimasta in provincia. Ma Perugia come città, secondo me, merita di poter tornare a vivere quelle emozioni che può dare un campionato, una partita di vertice di Serie A femminile. Io spero che questo accada il più presto possibile e che possa sempre essere con il nome Sirio.
Incrociamo le dita e speriamo che Radiofonica vi porti fortuna.
Perché no?
Porti fortuna a tutto, no? Anche alla stessa Sirio, speriamo appunto che ti potete far qualche tempo.
E soprattutto speriamo di riavvicinare gli sponsor,
infatti,
che sono quelli.
Solo con quelli, secondo me.
Di avvicinare un po', diciamo, tutto l'ambiente al mondo da pallavolo, in modo che veramente comincia.
Io nel chiudere vorrei dire solo due parole. Intanto un saluto e un ringraziamento da parte mia e da parte di tutti coloro che hanno avuto modo di lavorarci in questi anni, al presidente Alfonso Rabona, perché si è speso in una maniera incredibile per poter, fino all'ultimo momento, per poter evitare questa disfatta. Un ringraziamento ai tifosi, che non hanno mai abbandonato la squadra.
Neanche questa stagione, ultime partite.
Anche queste ultime partite, e devo dire che si sono dati da fare anche dopo la fine del campionato per aiutarci a trovare anche ditte che potevano sponsorizzarci. E in effetti un qualche cosa era accaduto, qualcosa avevamo trovato anche grazie a loro. Però ci andavamo a parlare, ci davano un quasi sì, poi stranamente cambiava qualche cosa. Non so chi ci lavorava contro, non lo so.
Speriamo che cambi qualcosa, anche perché, appunto, cioè, i tifosi meritano di tornare a fare evangelisti, a tifare a Sirio e dire forza Sirio con tutta la loro forza. Allora, andiamo un po' pubblicità. Ringraziamo di nuovo
grazie a voi e a presto
il signor Meneghini, e li aspettiamo sperando appunto di tornare e porti notizie positive,
di poter parlare ancora di pallavolo.
Facciamo un po' di pubblicità e poi torniamo con i nostri amici dopo un po' di musica.
Va benissimo. Passare, Nicola, okay. A fra poco,
a dopo.
What's up? Pain comes down, reminiscing of some liquor with the right amount. Just about enough to throw my demons out. The more I drink, the more I think about life itself and the state I'm in. Will my pop keep itself and all my life will end? Will I understand when it all comes down? Did I find my way or did I circle around? Completely drowned, but my mind won't sleep. Thinking about what I still can't see. What's the route to get? Will I find my path? Did they step my back? I knew the rap, that's what I'm spitting. That's all I know, so that's what I'm giving. I gotta let go, that's how I'm driven. Cause the dice I rolled, it took me down to the roads. There I go.
Hey, yo, what's that door? No matter up and down. Yeah, we need to roll it, ride it. Yeah, we need to roll it, ride it. Hey, yo, what's that door? Roll it up and down. Yeah, we need to roll it, ride it. Yeah, we need to roll it, ride it. Hey, yo, what's that door? Roll it up and down. Yeah, we need to roll it, ride it. Yeah, we need to roll it, ride it. Hey, yo, what's that door? Roll it up.
Can't stop the dawn. I'm sleeping with my clothes still on. Passed out before I came at home. I thought I walked, I'm not that strong. My feet so I just can't think. I'm on the floor next to the sink. I can't remember one damn thing. Could someone fix me one more drink?
Siamo tornati in onda, eccoci qua, di nuovo fuoco in dietro con i nostri amici.
Ciao Nicola.
Fatemi salutare, e penso che a tutti unissi a saluto, Piero, il nostro collega Piero, che finalmente oggi pomeriggio dovrebbe tornare a Perugia.
È tornato in Umbria dalla Calabria.
Feggy Fly che ci ascolta, certo anche dei consigli, la salutiamo.
Grazie Ferdi.
Poi la salutiamo. Sì, e certo. Poi una mia ex compagna di elementare che anche lei dovrebbe stare ad ascoltare, Michela, che proprio adesso si è collegata, quindi spero che anche lei ci stia ascoltando. Poi ricordami che verso la fine, qualche minuto prima della chiusura, ricordiamo la giornata del 24.
Del 24, certo, 24 settembre.
Bravo, giornata importante di beneficenza, ma dopo ne parliamo.
Sì, ne parleremo. Anticipiamo solo che ci sarà un evento.
Già, diamo un'infainata, poi a partire dalla prossima settimana ne parleremo in maniera più specifica. Allora, l'ultima, alcune notizie a volo beccate sui giornali, in questo caso sulla Gazzetta dello Sport, perché...
Allora Nicola, ma questo scudetto va la Juve, all'Inter...
Ma guarda, intanto diciamo che
rimane all'Inter.
Diciamo che la giustizia ordinaria ha fatto le sue indagini. Come sai, c'era stata un seguito di Calciopoli, perché dopo Calciopoli si parlava anche di un'Inter coinvolta in intercettazioni telefoniche, in delle chiamate da parte di Facchetti. Il 18 luglio si dovrebbe decidere finalmente questo benedetto scudetto, se rimane all'Inter, se ritorna a Juventus, oppure se rimane.
Verrà proprio assegnato.
Io da tifoso dello Sport in generale, adesso stai che sono tifoso interista, mi auguro che questo scudetto 2006 non venga assegnato a nessuno, perché per quel che è successo penso che sia la cosa migliore e sia una cosa più giusta.
Tu dici?
Sì.
Nel dubbio meglio non assegnarlo.
Se fosse assegnato non avrei peso, poi perché te, da tifoso interista sono contento che l'ha preso, però forse in quella situazione per una volta avrei rifiutato di penna, insomma.
Giusto, ragionamento corretto, perché se l'intero campionato è falsato,
sì,
e non si conoscono i responsabili, allora non è che possiamo punire uno e lasciarne impunito un altro.
Giusto, non dava nessuno. Vediamo se si arriva a questa decisione, per me è giusto, altrimenti come spesso accade in Italia serviranno a delle decisioni controverse. Comunque sicuramente è una polemica fra Inter e Juventus che non finirà qua, che probabilmente proseguirà anche nel prossimo campionato. Quindi dopo aver parlato lo scudetto, ripeto, 2006, 18 luglio la sentenza della FIGC, la decisione da parte della FIGC definitiva, quindi si spera metterla poi a fine a tutta questa vicenda. Alcune notizie di mercato. La prima, per quanto riguarda l'Inter, oggi è scappata, già ieri sera avevo anticipato, la notizia che la squadra di Moratti sembra vicinissima a Vaic. Tutti hanno paragonato a Kakà, nuovo Kakà.
Dove gioca?
Gioca in Argentina.
Ah, argentino.
Trequartista del Vaic Sarsfield, spero di aver detto bene. Un giocatore giovane, 23 anni, trequartista molto bravo, tutti hanno paragonato di tua a Zidane oltre che a Kakà, e mentre sembra sulle sue tracce molto vicino a rifinire l'acquisto per 12 milioni di euro. Palacio, attaccante esterno del Genova, sembra essere sempre vicino a Inter, si parla della contropartita, si discute, si decide della contropartita da dare a Genova, però insomma anche lui sembra un giocatore essere molto vicino alla piazza milanese. Per quanto riguarda invece sempre Inter, Leonardo ufficiale va al Paris Saint-Germain, quindi va via da Inter come allenatore, diventa il nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain, della squadra parigina.
Perché prezzo, Nicola?
No, non so quanto è prezzo, però una cosa è sicura, che ha soldi da spendere, perché Osseico è la proprietà araba che ha preso in mano la squadra, la società parigina, ha a disposizione 80 milioni di euro, quindi con 80 milioni di euro può fare un bel mercato Leonardo, quindi attendiamoci a qualche fuoco d'artificio anche in Francia, grazie a Leonardo, appunto, nuovo di essere del Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda poi sempre notizie di mercato, Juventus è in pressing su Vucinic, come ho detto ieri, secondo attaccante top player insieme ad Agüero, che la Juve vorrebbe portare a Torino. C'è però il discorso di Marchisio, perché la Roma vuole in cambio di Vucinic il Marchisio, il centrocampista talentuoso, squadra Juventus. Non so se questa tira non ha importo, perché non vedo un Marchisio con una maglia diversa al di fuori di quella juventina, però c'è questa trattativa, Vucinic a Juventus e Marchisio che potrebbe andare a Roma come pedino di scambio. E poi una notizia,
hai fatto caso a Lippi?
Sì,
che vorrebbe ritornare dopo la disfatta.
Mi hai anticipato, perché Lippi, che si tira giù, ha detto che in autunno dovrebbe tornare da Renai, non in Italia però all'estero, chissà, si è parlato di qualche nazionale, si è parlato anche di qualche squadra, chissà dove Lippi andare, forse in qualche nazionale di nuova generazione da poco, diciamo.
Beh, vediamo, ci vuole del fegato, notizia, perché dopo l'esperienza terribile
preso,
che ha avuto con l'ultima disfatta italiana,
un anno sabbatico, però, perché la 2010 è un anno sabbatico, vediamo adesso dove andare. In Italia sicuramente no, all'estero c'è qualche possibilità, vediamo chi è sarà la squadra o la nazionale punta d'accoglio. Per quanto riguarda il Napoli, e qui ci ricordiamo anche a Stefano a Coppa America, perché stanotte è iniziata la Coppa America.
Sì, sì, sì.
Edizione 2011, intanto la Vezia è un po' con mal di pancia, come spesso accade in Italia, i giocatori sono pronti dopo un anno subito a chiedere, appena sentono qualche siano, qualche squadra, i già intorno a chiedere un aumento di stipendio, un pagamento di contatto. In questo caso riguarda la Vezia, che da qualche stagione è a Napoli. Il procuratore Mazzoni ha detto: non so se è esterno, quindi c'è questo, dopo il dubbio Amisic, dopo il turno Amisic, c'è questo mal di pancia di Avezzi, del Pocio.
Vediamo, che potrebbe se, vederlo in partenza.
Sì, che potrebbe, sembra che Manchester City, come al solito, ormai da tempo, da quasi un anno, insomma, il solito Manchester City è sulle tracce di questo giocatore. Loro hanno i soldi da investire, quindi possono insomma permettersi una certa campagna acquisti. Ufficiale acquisto di Gemay, centrocampista che l'anno scorso ha giocato nel Parma, che Napoli ha preso come alternativa a Gargano e anche a Ghebera. Per quanto riguarda sempre il Napoli, sembra essere definitivamente sfumato l'acquisto di Chissido, che sembrava essere un passo da Genova, da Napoli, mentre ci sono anche delle voci su Rossanero Iricic, centrocampista sovrano, ha fatto una grandissima stagione quest'anno con Dario Rossi, centrocampista trequartista, può giocare sia in maggior campo che dietro le punte. Napoli sembra essere sulle sue tazze, vediamo voci, rumors di mercato, vediamo se sanno giusto oppure no. Ritornando alla Coppa America, oggi stanotte è iniziata, non so se
sì,
tu
c'è stata, io ho saputo che c'è stata un po' di delusione.
Ma tu l'hai vista, no?
No, vista no.
Dormivi a quell'ora?
Ma no, ero in giro, credo. No,
io dormivo.
A che ora era, no?
2:15, io dormivo.
No, ero ancora in giro per Perugia.
Io dormivo invece. E è finita 1-1 fa Argentina e Bolivia, debutto dell'Argentina, partita inaugurale. L'Argentina che ha passato in svantaggio ha recuperato grazie a un gran gol di Agüero, attaccante inseguito da Juventus.
Si è parlato di un Messi un po' sottotono.
Sì, non è stata una gran bella partita, l'Argentina ha giocato molto bene anche in Patria.
Non ci può stare,
un
comunque.
Po' di polemiche, purtroppo l'Argentina ha un po' di anni, non si mai fa quel salto di qualità per arrivare fino in fondo. Anche nel mondiale ha iniziato molto bene e poi si è persa nel momento decisivo, quindi il problema è che ha un po' di anni questa nazionale, però sicuramente è con il Brasile una delle favorite per vincere questa edizione 2011 della Coppa America. Poi altre notizie di mercato, vediamo un po', dimmi tu se vedi qualche notizia interessante.
No, io volevo sapere se la telenovela con Sanchez è finita, se si sa qualcosa.
Sì, allora sembra essere vicinissimo, ancora non è finita perché ancora è Udinese.
Questo giocatore dell'Udinese, vero?
È Udinese, però sembra essere vicinissimo, abbracciano per 40 milioni di euro.
40 milioni
fanno,
di euro?
Hanno fatto pagare caro, però per la stagione che ha fatto i vai, forse
quindi sicuri che non andranno comunque una squadra italiana,
anche perché Stefano Forme in Italia non ci sono i soldi per
poter acquisire,
forse potrebbe fare Moratti, però poi dovrebbe pianare i debiti bilanci in parità di Inter, quindi non penso che tempo fa si è parlato di un Sanchez vicinissimo a Inter. Adesso sembra che il Barcellona sembra appunto a chiudere questa trattativa, o insieme a quella di Fabregas, centrocampista di Arsenal, talentuoso centrocampista di Arsenal, che sembra anche essere un passo da Barcellona. Poi ultime notizie, allora, il Palermo è vicinissimo a Mantovani, quindi dovrebbe firmare, difensore del Chievo che da 6 stagioni ha giocato appunto, gioca nel Chievo, difensore però di sicuro affidamento. E a Roma si parla addirittura di una cessione di Rossi, che ha rifiutato il rinnovo di un anno per arrivare a Pastore. Questa è una notizia bomba, perché De Rossi via da Roma sarà veramente uno scoop, perché insomma parliamo di un giocatore che da anni ormai a bandiera insieme a Totti della squadra romanista.
Tu Nicola, questo Pastore come lo vedi?
No, ottimo giocatore, argentino anche lui, ha fatto un'ottima stagione quest'anno a Palermo, merita una grande squadra, vediamo dove andrà a finire. Doni, portiere di Serie A Roma, sembra essere vicinissimo a Liverpool. All'ultima notizia, e poi parliamo dell'evento del 24.
Certo.
Perché siamo arrivati quasi alla fine. No, allora abbiamo detto tutto quanto. L'ultima notizia del mercato, abbiamo detto. L'ultima cosa a voi, ci sarà. È vicinissimo a Eder, attaccante del Bessa.
Eder, perfetto.
Sì. Mentre Jets sembra essere vicinissimo al ritorno di Munai. Dopo aver perso a Boost, sembra essere appunto ai panesi Munai, centrocampista.
Allora,
con il mercato abbiamo finito, perché poi dentro di casa nostra, di casa Umbria, hanno parlato ieri sera, parlano del Perugia, del Foligno e del Gubbio, non vi sono novità.
No, non ci sono bombe.
Tanne una che il Gubbio è vicino a Boniperti Junior, centrocampista di 20 anni, di cui si dice in gran bene, parente di Boniperti, presidente della Juventus, presidente della Juventus, quindi insomma Gubbio che sembra, come si dice, prende gli acquisti
grossi,
da
cerca
squadra Juventus, perché poi oltre a Bonifazi si fa anche di Giannetti e anche di un altro centrocampista, quindi Rubio che sembra essere vicino a questi giocatori giovani, ma di sicuro affidamento per quanto riguarda la linea mediana. Allora, abbiamo finito per il mercato, parliamo Fogo, se sei d'accordo.
Solo una cosa, Nicola, sempre per quanto riguarda il calcio.
Poi parliamo di quest'altro di 24.
Si sa qualcosa di Paoloni?
Se... No, qui non ci sono novità.
Non ci sono novità.
Dovrebbe essere interrogato a Gianni Campanelli, presidente del Chievo. Però Paoloni e Oriani.
Ripetiamo un attimino che Paoloni era quel giocatore che aveva messo il sonnifero nelle
acque. Da Gandhi colpevoli sembra che adesso siano diventati improvviso i Gandhi innocenti.
Per drogare la propria squadra.
Siamo in Italia, quindi non c'è la scala.
Esatto.
Allora, parliamo dell'evento del 24, vai.
Sì, allora. Nicola, allora il 24 settembre. È sorta una collaborazione a livello nazionale dell'associazione VIP Italia, che è l'associazione di clown, e l'associazione ADMO. L'associazione ADMO si occupa della donazione del midollo osseo. Correggimi se sbaglio, Nicola.
No.
È un evento a livello nazionale, però ogni associazione dislocata a livello locale dovrà collaborare per incrementare il numero dei donatori di midollo.
Tipizzazione, così chiamata, no? Tipizzazione.
Sì, la cosiddetta tipizzazione. No. Adesso dal punto di vista medico non sono molto preparato.
Ricordiamo che ci sono comunque dei medici e dei infermieri che appunto.
Sì, ci saranno anche le unità mobili, sì, che sensibilizzeranno appunto. Qui in Umbria, quindi parliamo di VIP Perugia Clown, sì, e ADMO Umbria, si cercherà di fare 5.000 tipizzazioni,
sì,
da quanto mi risulta.
Quota. Ci siamo anche noi presenti come clown, chiaramente, con i nostri sorrisi punti a convincere la gente.
Esatto, e questo evento prevederà a livello di Perugia un'intera giornata nel centro storico,
sì,
in cui ci saranno vari spettacoli,
sì,
oltre alla sensibilizzazione a questa cosiddetta tipizzazione. La tipizzazione è praticamente il processo mediante il quale il soggetto poi si sottoporrà, darà la propria disponibilità. Ricordiamo che è una cosa un po' particolare, perché la compatibilità del midollo osseo, quanto a probabilità, è molto scarsa.
Una cosa che ti dico, Fergi, una cosa importante: VIP, viviamo in positivo.
Sì,
perché da una specifica.
Sì, quello è l'acronimo.
Infatti,
quello è l'acronimo: viviamo in positivo.
Dicevi, scusate, ho interrotto.
Sì, il soggetto donante potrebbe anche non avere compatibilità con alcun soggetto. Per questo si cerca appunto di incrementare le donazioni, per aumentare anche la probabilità di compatibilità. No. Nel qual caso, se la banca dati del midollo osseo riscontrasse che c'è una certa compatibilità fra un soggetto donante e un soggetto che ha bisogno, in tal caso chiama il donante e gli viene chiesto appunto di fare questo,
sì,
prelievo.
Un picco periodo di sangue che serve appunto a creare questa banca dati per verificare la compatibilità, quindi niente di...
Sì, esatto, è a livello nazionale ma anche a livello mondiale,
sì,
di modo che un soggetto donante può anche, magari io sono di Perugia, posso anche donare a un soggetto che sta nel Messico.
Ricordiamo che questo evento durerà tutto, fino alle 7 di sera.
Sì, c'era tutta una giornata,
sì,
piena.
Una giornata intera. E appunto ci siamo noi, punti
Corso Vannucci, Corso Vannucci, piazza 4 novembre, piazza Italia, insomma,
quindi
il centro storico.
Appoggiamo appunto di me, quando venite, noi saremo là con i nostri sorrisi, il nostro casino positivo.
Sì, ci saranno i clown, ci saranno un sacco di attività, si parla forse anche di qualche esibizione da,
sì,
parte di qualche gruppo di concerto.
E facciamo un appello, se tu sei d'accordo, Fogo, diciamo a tutte quelle associazioni sportive che ci stanno ascoltando, che noi abbiamo invitato in questo questa prima stagione di avventura con Io lo Sport Radiofonica, perché questo poi lo diremo a partire dalla prossima puntata, chi verrà qui in onda ospite, appunto ne parleremo anche con lui. Però rivolgiamo un appello alle varie associazioni sportive presenti qui in Umbria, perché nel caso volessero essere presenti anche loro, giusto, in quella giornata.
Sì, perché è necessaria una mobilitazione di massa. Se no l'obiettivo è sfumato, ci deve essere veramente una grossa mobilitazione per questo 24 settembre.
Una
considerando che poi il numero dei donanti attualmente è molto esiguo e molto scarno,
sì, molto
capito?
Basso. Da una cosa che ci faccio fare, che non so, che ci sarà sicuramente la danza del vente.
Sì, sì, credo di averlo sentito, sembra proprio di sì, sì. Che ci sarà anche l'esibizione di Ante del Vento.
Se volete vedere un paribario, venite in cui di marzo settembre. E poi una cosa importante, la compatibilità deve essere al 99%.
Sì, quella è una percentuale altissima, sì, non solo, poi durante il prelievo iniziale comunque si valuterà se il soggetto è portato, appunto, è idoneo a compiere la donazione o sì. meno, perché chiaramente un soggetto che ha determinati problemi poi sarà interdetto, comunque gli si darà merito del buon proposito.
Quindi mi raccomando, il 24 settembre, chi ci ascolta, venite tutti in centro per un altro evento importante di beneficenza per poter aiutare gli altri.
Tu, Nicola, il 24 settembre cosa farai? Farai un balletto?
Non lo so, guarda, ci sto pensando, perché ho qualche spettacolo di magia con il mio dito ipnotico.
Perché sappiamo che tu sei il clown specializzato nell'autoipnosi.
Però ho comprato questa mattina delle palline, poi te le farò vedere, che possono essere per la gente un ottimo.
Ma palline intendi da giocoleria?
La giocoleria, che poi vabbè, non ti.
Ah, scusa, non volevo rovinarti la sorpresa. Assolutamente.
Comunque, a parte scherzi, il 24 settembre mi chiamano tutti in centro per questo evento di solidarietà.
Centro storico a Perugia.
Centro storico a Perugia, per aiutare chi sta.
Esatto, per divertirsi. Quindi due obiettivi: divertirsi
da una parte e dall'altra aiutare chi sta.
E solidarietà. Bravo, incrementiamo questo numero di donazioni di midolle o osseo.
E facciamo appunto appello a tutte le associazioni sportive che ci sentono e che conosciamo, e che poi sicuramente avremo nelle prossime puntate, da qua a settembre, affinché possano anche loro aiutarci in questa giornata, e anche loro sponsorizzare, essere presenti a questa giornata. Sarebbe una cosa bella e anche importante. Quindi speriamo che qualcuno ci abbia ascoltato, in qualche associazione sportiva, e sicuramente poi ci prendiamo impegno fuori serie in diretta, a partire dalle prossime puntate e non solo, con i nostri contatti, di convincere qualche
soprattutto di dare informazioni magari più dettagliate.
Sì, questa è stata un'infarinatura
proprio generale,
ne parliamo meglio, avendo anche il volantino sotto. Adesso oggi è stata un'infarinatura, una premessa, poi da partire dalla prossima puntata ne parliamo con ancora più novizia di particolari, e a settembre lo ricorderemo
quotidianamente
sì, non solo sul nostro sito e tramite le nostre puntate di Arriva Sport, ma anche su Facebook.
Tu, Nicola, per questo evento mobiliterai qualche tua conoscenza?
Ma qualche contatto ce l'ho, quindi mi devo attivare, ma lo faremo tutti entrambi. Ci attiveremo per poter dare il meglio di noi per questa giornata. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine, anzi, siamo arrivati in ritardo perché mancano 2 minuti di ritardo. Ma
abbiamo sforato i 2 minuti.
No, siamo arrivati 2 minuti con 2 minuti.
Ah, quindi giustamente siamo un'ora precisa.
Allora, fateci salutare, se tu sei d'accordo. Allora, intanto saluto io la mia amica Michela, che mi dovrebbe aver ascoltato qualche compagno elementare.
Ciao Michela.
Poi c'è Minimina, che si è tornata in linea dopo che era scomparsa, salutiamo. Ciao Minimina.
Ciao John.
Salutiamo anche Gobu, che è un attimo staccato.
Globulino.
Salutiamo anche Gobu. Salutiamo Fergify, che ci ha dato.
Ripetiamo che questi sono tutti nomi d'arte, perché sennò qualcuno potrebbe pensare male. No, che
io mi chiamo
irlandese.
Lui si chiama Stefano e io mi chiamo Nicola. Questi nomi Kaun e Fagoni li utilizziamo solamente quando siamo Kaun, non è che sono
argentini. No, perché magari qualche ascoltatore ignaro potrebbe pensare: sono argentini?
Non è che tua madre ti chiama Fogoa o mia madre mi chiama Fagoino, no?
No, questo no.
No, mi chiama Nicola, te fa Stefano, poi non
sì,
so.
Sì, credo di sì.
Appunto, ecco, tutto è possibile, però è così. Allora, salutiamo anche Fergify, che si chiama in realtà Stefania. E ringraziamo per averci dato qualche informazione per questo evento, perché così abbiamo stati, spero, il massimo
Sì, soprattutto in poco tempo abbiamo chiuso il cerchio per la prima infarinatura generale.
Poi ne parleremo sicuramente settimana prossima. Allora, buona giornata ragazzi, buona serata, buon weekend, perché siamo a sabato. Che fai stasera, Fogo?
Credo qualche sagra. Perfetto, sperando il tempo che regga.
E domani forse invece una gita a Gubbio. Tu, Fogo?
Ma dai, forse mi aggrego.
Perfetto.
Per la torta al testo
di
Gubbio.
Speriamo sempre che il tempo però sia ci accompagni, ma non facci il matto, tra virgolette. Allora, buona serata, buon proseguimento della giornata, buon fine settimana, buon weekend. Ci vediamo settimana prossima, venerdì alle 9:30, sempre su www.audiofonia.com. Per chi ci vuole ascoltare in epica, per chi ci vuole fare dei complimenti, ci vuole fare delle critiche.
Oppure insultarci anche, siamo aperti a tutto.
Però, mi raccomando, andateci piano qui, insulti.
Sì, sì, soprattutto non nei miei confronti, ma nei confronti di Nicola, siete liberi.
No, non ascoltate, siate buoni. Per chi ci vuole ascoltare, questa puntata, bella puntata, perché è stato veramente. Ci ha dato una brutta notizia.
Abbiamo illustrato la pallavolo regionale con la notizia triste della chiusura.
Sì.
figura della Sirio.
C'è stata una brutta notizia, speriamo che
della Perugia,
la Sirio ritorni a spendere come deve, però c'è anche dato parto da Pavo in generale, insomma certo anche qualche infainatura, quindi è stata una bella puntata proficua, anche se all'inizio appunto è iniziata con questa notizia sicuramente non bella, però che speriamo si traduca in una positiva, speriamo in qualche miracolo, dai, il miracolo non accade,
una pagina se ne fa
speriamo
un'altra,
in qualche miracolo, incrociamo i riti. Allora, buon proseguimento di giornata, siamo arrivati alla fine, ci vediamo venerdì sera alle 9:30 su www.radiofonica.com con questo nuovo appuntamento di Arriva la Sport con il vostro speaker Nicola in Alta Fragolino e con Fogolare, che dovrebbe venire, mi ha detto che viene la prossima settimana venerdì.
Io vedo. Spero sì.
Ok, spero di venire.
Però tu mi prometti di non indossare quella maglietta
no,
in diretta?
Sì, io ho fatto questa missione con la maglietta Crown.
Innanzi a un dirigente del
proprio davanti a un dirigente di Paravolo. Attenzione, Angia, che il calo mi ha dato la testa.
No, vabbè, dai.
No,
scherziamo.
No, infatti, anche questa è una bella maglietta. Mi hanno curata i nostri amici.
Sì,
quindi,
vedo anche illustri nomi.
Quindi
che sono...
è una grande bella maglietta, non me la toccare. Allora, fantasiaci, finiamo qua. Buona giornata, è stato un piacere essere di nuovo con voi, grazie per averci seguito, per averci preferito. Siamo venerdì sera alle 9:30 su www.radiofonica.com. Un saluto da
ciao a tutti, buon fine settimana da Stefano.
Perfetto, in arte fuori e dal vostro mitico Nicola in arte fragolino. Ciao a tutti e fate i bravi e alle ghia. Buona giornata, ciao amici.